Siamo Lara, Alessio e Luca e questo è Impostori, quattro chiacchiere semiserie per affrontare con il sorriso le contraddizioni di una vita, da consulenti,
da imprenditori,
da innovatori,
con una cosa che ci unisce, la nostra sindrome dell'impostore. Del burnout di cui non sono preparata.
Non sei preparata? Vabbè, poi lo faccio io adesso.
Io non ho bisogno assolutamente di prepararmi sul burnout, perché sono in burnout da 10 anni praticamente.
Esatto, io sono in burnout così totale che adesso io potrei accannare e andare direttamente a fare tutte le altre priorità che mi ero prefissato per la giornata, tipo andare a finire di fare l'orto, lavare il giardino esterno e fare tutte cose manuali che mi portano via dal computer.
Esempio, io in questo momento sono, non dico sul burnout, però sono lì, sono come il pinguino sulla cliff dell'iceberg, capito? Lì, sono lì pronto che mi tuffo, perché ho 1000 cose da fare e non ho voglia di fare un cazzo, oggi è domenica, e nello stesso tempo mi sento pure in colpa, capito? E dovrei farne 1 miliardo.
Già bello il senso di colpa, mi piace un sacco, ormai io ci sguazzo.
Però non sono ancora ai livelli di burnout come quella volta che mi successe di svenire durante una Zoom call. Sono letteralmente svenuto e, cioè, non è che sono svenuto proprio, ho detto semplicemente alla persona con cui parlavo: guarda, non mi sento bene, dobbiamo chiudere. Ho chiuso la call e poi boom, sono collassato.
Professionale però.
Beh, come dire, bisogna essere professionali anche quando capitano queste cose. E poi un'ora dopo è venuta l'ambulanza a portarmi all'ospedale per un sospetto attacco cardiaco. E invece era
burnout.
Guarda, volevo dirti quello, ci sono casi in letteratura in cui effettivamente persone sono state salvate durante una call perché appunto erano lì con i colleghi, magari la persona da sola a casa, però collegata in call, i colleghi se ne sono accorti e sono riusciti, quindi ti è andata bene.
No, ma non ce l'avevo l'attacco di cuore, non ce l'ho mica avuto l'attacco di cuore, era semplicemente che ero semplicemente distrutto da un anno di iperlavoro. E dal fatto che mi avevano bruciato, l'azienda dove lavoravo mi aveva bruciato 13 giorni di ferie non voglio entrare nei particolari, però comunque con un inganno fondamentalmente sono stato privato di 13 giorni di ferie e un mese dopo sono svenuto sul lavoro. A quel punto ovviamente li ho mandati a paese.
Devo dire che non so se volontariamente o involontariamente hai avuto una reazione estremamente composta e a questo punto professionale, perché l'alternativa sarebbe stata quella di fare un giorno di ordinaria follia, no? Spendere tutta il TFR in armi e dire adesso li vado a trovare.
Però scusate, nel mio ruolo per questo podcast, che chiameremo l'osservatore, cioè io sono quella che vede le cose che succedono agli altri, volevo raccontarvi una mia amica che a un certo punto stava in riunione, lei si alza e cade. Ma proprio cade a terra, cioè dritta per dritta, e da quel momento non si è più rialzata per un mese e mezzo perché aveva la labirintite. Lei aveva la labirintite, non aveva mai avuto tempo di andare dal medico nel precedente anno perché lavorava sempre, e praticamente quando si è presentata dal medico, il medico gli ha detto: lei ha la labirintite e altre 5 malattie, quindi deve stare a casa.
Cioè noi ridiamo,
no, poverina.
È una risata di simpatia,
certo,
di empatia, ecco, diciamo.
Però niente, da quel momento ce la ricordiamo come lei che ha 5 malattie, non lo sa.
Tu Luca, hai un episodio? Perché io ne avrei di burnout.
No, vai, no, io volevo portare dentro la versione teorica del burnout, ma no, vai prima tu con l'episodio.
Allora, quando mi sono trasferito a Londra, ovviamente non... mi dovevo adattare per la seconda volta, per la terza volta in 2 anni, ad una nuova città. Nuova città, nuovo lavoro, nuovi, diciamo, amici, o comunque cercare di, insomma, fare un network di persone con cui vedermi, e capire anche le mie funzioni di lavoro, perché quella poi era la prima volta che lavoravo come manager all'estero. Quindi, insomma, era particolarmente difficile. Ho iniziato ovviamente ad accusare i primi sintomi di burnout, somatizzandoli, perché io di solito li somatizzo fisicamente. E quindi sono finito tre volte a pronto soccorso perché avevo problemi al fegato. Cioè avevo degli spasmi al fegato, tipicamente se mangiavo determinati cibi, e questi spasmi al fegato praticamente mi provocavano dei dolori che duravano delle ore, e quindi mi capitava di dover andare in ospedale. Quindi mi è successo per un anno di avere questi episodi a ripetizione. Poi ho dovuto risolvere con una dieta, ma non è che mangiassi delle cose. Vabbè, insomma, ovviamente se tu ti sposti all'onda, poi inizi a mangiare delle schifezze. Però no, non sono schifezze che rimane l'altra volta all'ospedale. Era proprio il mio corpo che a un certo momento non ce la faceva più a reggere lo stress, il ritmo e tutte quelle cose lì. Quindi, come dire, il burnout è una cosa che conosco abbastanza bene.
Diciamo che io ho studiato, no, come sapete, no, la mia copertina di Linus, mi sono preparato la puntata, e pur ero convinto, prima di studiarmi il tema, di non avere un burnout. Invece, dopo averlo studiato, ho capito che io proprio questo burnout ce l'ho, penso, praticamente da 3 anni.
Quindi, scusami, perché ora dici in ogni puntata, Luca...
Beh, siamo solo alla seconda, spero di smetterla a un certo punto. Altrimenti, no, diventerà l'ipocondriaco invece che impostori, ci chiameremo ipocondriaci e via. Però, perché? Allora, intanto, oggi stiamo usando Alessio come nostro test bed. nostro... Perché fondamentalmente il burnout deve avere dei sintomi anche fisici, cioè... Allora, il burnout, tutti parlano di burnout, no? Oggi fa figo anche dire che uno è in burnout, perché viviamo in una società che ci pone sotto una forte competitività, e quindi più noi possiamo far vedere agli altri che lavoriamo tantissimo e più ci sentiamo fighi, no?
Il burnout è la nuova allergia allo zinco, cioè quel tipo di malattia che ogni tanto va di moda, e quindi inizia ad avere queste persone che ti dicono: ah, sai, anch'io ho l'ADHD. Io sono allergico allo zinco.
Esatto. Diciamo, anche tu prendi il limone bicarbonato tutte le mattine appena sveglio, queste cose. No, allora è vero. Intanto il burnout non è soltanto il sentirsi troppo indaffarati o il sentirsi, diciamo, appunto burnt out, cioè non sentirsi esauriti dal punto di vista di energia fisica. Deve essere associato anche a un crollo che può essere effettivamente plateale, come quelli che abbiamo raccontato, anche magari meno plateale, però quella sensazione per cui tu ti metti a letto, sei stanco, ma mentre il corpo è distrutto, quindi non riesci a muovere neanche un mignolo, la tua mente continua a pensare: certo, però non ho fatto questo, non ho fatto quell'altro, devo fare quell'altro, oddio, domani devo... e non riesci a dormire, e quindi questa cosa diventa poi un circolo vizioso molto molto importante. Però devono esserci queste due componenti, cioè la sensazione di non riuscire a mettersi al pari degli impegni e anche una sorta di esaurimento fisico. E diciamo ne soffriamo sempre di più, e paradossalmente, no, il titolo della puntata l'abbiamo chiamata scherzosamente Burnout fatto una vacanza, perché quando tu racconti questo malessere a una qualsiasi persona che non l'ha mai sofferto, ti dice: vabbè, dai, prenditi 2 giorni di vacanza, no, riposati, vai, fatti un viaggio... Peggio, no? Peggio.
Perché... Possibile. I peggiori sintomi di burnout si manifestano il primo giorno di vacanza, dove tu non riesci a staccare e sei stressato, litighi con tutti e vorresti ritornare di nuovo in pieno controllo del mondo, no? Perché poi burnout, secondo me, una delle tante manifestazioni del burnout, ripetiamo, noi non siamo psicologi, psichiatri, neuropsichiatri, siamo semplicemente gente che vive la propria vita lavorativa, e quindi comunque 2 cosette sul burnout magari non le sa, ma le ha vissute, ecco. E quindi cosa succede? Che vai in vacanza e non stacchi, cioè non riesci a staccare a staccare con la mente, e con la mente pensi: adesso che io non sono in ufficio, chissà cosa succede, tornerò in ufficio e sarò licenziato, licenziata, oppure tornerò in ufficio e mi rimprovereranno di qualche cosa che non è successo, oppure tornerò in ufficio e sarà scoppiata l'apocalisse nel frattempo, e io invece non riesco a godermi questa vacanza. Ah, quanto vorrei andare in vacanza e sentirmi sereno, ma non riesco a sentirmi sereno, no? Che ne dici?
Però è vero che, oddio, adesso magari mi rendo conto che se penso alla mia vita del passato, io l'ho pensato, poi tornavo al lavoro e in fondo non era successo niente, e quindi magari dopo un po' impari, no? E se hai voglia di imparare. Però è anche vero che ci sono dei casi in cui poi torni al lavoro e veramente è successo qualcosa, cioè...
Ma la vita è così.
Sì, certo. No, stavo pensando a uno degli ultimi lavori, no, che ho fatto, in cui io sono arrivata, il mio collega è andato in vacanza e quando è tornato ha scoperto che io avevo preso il suo posto e io non lo sapevo, capito? E lui praticamente non doveva più fare niente. E quindi effettivamente penso, però tutta la vita ci siamo detti vai in vacanza, torni e non succede niente, e poi succede a volte. E quindi forse sei anche un po' giustificato.
Però sì, ma... io penso che certe situazioni da burnout lavorativo non sono delle malattie, come quando c'hai il virus, ti prendi un batterio e ti capita qualcosa. Cioè non è che sono cose che non hai un grande controllo. Queste sono cose che succedono quando sei in ambienti di lavoro tossici, perché ovviamente quando tu vai in vacanza e ti fanno le cose dietro alle spalle, vuol dire che sei in un ambiente tossico, e quindi parte delle tue ansie sono dovute al fatto che il tuo cervello sa consciamente e inconsciamente che sei in un ambiente tossico, pericoloso, nel quale non puoi andartene via sereno, capito? Io parlo al maschile, mettete la schwa su questo.
Sì, per lo specifico caso, però penso che anche se in fondo gli ambienti sono diffusamente tossici, tu ne senti parlare da tanti altri che poi al di fuori dal tuo ambiente di lavoro, tutti i tuoi amici parlano di questa cosa, magari nel tuo ambiente non è tossico, però un po' il pensiero ti viene, no? Quindi anche, non lo so, non ho una soluzione a questo pensiero, però.
Ad esempio io conosco una persona che... si è presa tipo tre giorni di ferie, ok? Tre giorni di ferie, poi voleva staccare perché doveva prendersi dei giorni, quindi si è sempre... Cosa è successo? È successo che hanno licenziato il suo capo il giorno prima che lei andasse in vacanza. E licenziando il suo capo, lei che era l'assistente del capo, si è ritrovata a fare tre giorni di merda, perché non riusciva a sapere esattamente cosa poteva succedere in quel caso. Lei c'aveva gli appuntamenti nel suo capo, c'aveva tutta l'agenda, ma non sapeva, appunto, che è ritornata dalle vacanze, cioè tre giorni, fatto un giorno malissimo, il secondo non riusciva a stare serena, il terzo è ritornata in ufficio perché doveva semplicemente parlare con i suoi capi, quelli rimasti, diciamo, e dire: e mo che faccio? Che devo fare? E, essendo l'assistente di questa persona che non c'è più, sono ancora l'assistente di qualcuno, devo iniziare a preoccuparmi? Quindi tutte queste cose qui, perché ovviamente figuriamoci se l'ufficio si era preoccupato anche di informarla, o quantomeno di darle delle risposte.
Ma diciamo che io allargherei anche, perché non è solo un tema di, come dire, di ambienti di lavoro tossici, no? Perché io, diciamo, lavoro per conto mio, sono imprenditore, consulente, quindi diciamo ho l'ambiente che mi creo. Però nel mio caso il burnout non è legato alla paura di, sai, cioè vado in vacanza, torno, non trovo più. È proprio un problema di, forse, non lo so, di ansia, di paura, di dire: se adesso smetto di dire di sì a tutte le opportunità che mi arrivano, a un certo punto magari non me ne arriveranno più. E no? E quindi è poi collegato al fatto che si sta, diciamo, crescendo, per non dire invecchiando, quindi uno pensa sempre che non può avere le stesse energie che magari impiega. Se oggi riesco a lavorare 60 ore a settimana, mi sto vantando, avete visto, aperti chiusa parentesi, fra magari uno o due anni riuscirò a lavorarne 30 e quindi devo anche pormi, mettermi in condizioni, no, per cui non sia più necessario lavorare un tanto al chilo di forza bruta. È sbagliata proprio probabilmente questo aspetto di società che ci impone di raccontarci che è figo lavorare 120. Allora, Elon Musk, no? Elon Musk non so cosa ha dichiarato ultimamente, ma tipo dice di dormire 3 ore a settimana, insomma queste robe folli, no? Per cui il sogno americano e via.
Però questo mito, questo mito ipocrita del capo che dice io dormo 3 ore alla settimana, quindi come per dire dovreste farlo anche voi, è ovviamente una stupidaggine, perché insomma tu sei Elon Musk, tu dormi 3 ore alla settimana, però ti prendi tutte le responsabilità ma anche tutti gli onori, sei anche l'uomo più ricco del mondo, cioè insomma poi comunque è la tua vita, non la mia, quindi sti cazzi, cioè, dormi quanto te pare, io vorrei dormire un po' di più, che male c'è in fondo. Il problema mai è che quando tu sei un imprenditore o un freelance eccetera eccetera, tu hai il problema appunto di quella che viene chiamata la fear of missing opportunities, la FOMO, che significa se io vado in vacanza 15 giorni quante opportunità perdo, quante possibilità di networking, quanti contatti, senza valutare il fatto che tipicamente se ti fai due conti in 15 giorni della tua vita non succede veramente niente, perché sì, hai opportunità di networking, che però come dire ce ne sono tante e tante altre, ci sono magari delle call che potresti fare ma le puoi anche fare dopo, e specialmente quando si tratta di contratti tipicamente i tempi sono così lunghi che li puoi fare anche dopo. Poi se è veramente necessario, se sei dall'altra parte del mondo, ti fai una telefonata di notte, puoi sempre stare in vacanza e farti una call di lavoro, non succede niente. Quello che invece è importante è che se non vai in vacanza, se non prendi del tempo per te stesso, dovresti ritrovarti in seri guai di salute mentale e magari anche di salute familiare. Insomma, siamo anche delle persone, degli animali sociali, che abbiamo relazioni affettive, qualcuno ha una famiglia, quindi essere in ottime condizioni psicofisiche non è solo un diritto, ma è anche un dovere nei confronti di quei poveri cristi che stanno intorno a te, che te devono sopportare.
E su questo mi è fatto venire in mente una cosa. Per esempio, io non ho grossi problemi, no? A dire, vabbè, vado in vacanza, cioè organizzarmi per andare in vacanza. Non ho la paura di dire sto via 2 settimane, cioè come pensiero mentale, poi l'effetto è lo stesso. Ma sono sicura al 100% che il giorno in cui devo andare in vacanza arriva l'opportunità la settimana prima. Questo perché negli ultimi 2 anni di lavoro da freelance, ogni volta che io mi ero organizzata ad andare in vacanza, la settimana prima è iniziato il progetto. Mi chiedo adesso, parlando con voi, quanto è vera questa cosa? Cioè,
io qui preferisco entrare in un ambito non scientifico.
Prego.
Pur essendo, come dire, di formazione scientifica, però io credo nella magia. Credo nella magia, la magia di quando tu ti accendi la sigaretta alla fermata dell'autobus e l'autobus arriva. È la magia del fare degli atti che servono a fondamentalmente propiziarne altri. Ora, io parlo di magia, in realtà magari c'è una, come dire, una formula legata alla statistica, al calcolo delle probabilità, che però mi sfugge. E quindi a me piace chiamarla magia, perché mi piace e basta. Ho scelto di chiamarla magia. Però cosa succede? Succede che spesso tu devi fare degli atti propiziatori. Esempio, io sono un imprenditore. Io in questa fase della mia vita, imprenditore, libero professionista, ho una startup, però in questo momento noi non stiamo producendo reddito, e quindi io e il mio socio stiamo cercando piccoli lavori freelance, oppure di trovare, diciamo, qualche lavoro a contratto che ci permette comunque di sopravvivere e far sopravvivere anche la nostra startup. Però noi siamo d'accordo su una cosa, e siamo d'accordo che nel momento in cui firmeremo un contratto, magari 3 mesi, 6 mesi, per fare un lavoro per qualcun altro, quello sarà il momento in cui arriveranno i finanziatori.
Sicuro.
E ci chiederanno di lavorare a tempo pieno, il cambio. Quello sarà esattamente, noi lo sappiamo, ma lo stiamo facendo perché vogliamo propiziare questa cosa.
Sicuro.
E lo stesso succede per esempio col dating, no? Finché tu cerchi di trovare la persona giusta, troverai solo persone sbagliate, e quando smetterai di cercare la persona giusta, la troverai, fine.
Appena ti fidanzi.
Ma la domanda quindi per voi è: cosa faccio? Cioè, la risposta è: vado in vacanza, giusto?
Ma molto spesso.
Perché poi in realtà cosa succede? No, ok, però
se
cosa
ogni volta
succede?
Vai in vacanza, ti arriva un contratto, vai in vacanza ogni 15 giorni e risolvi tutti i problemi.
Vai la tour per
te. Me l'hai fatto venire in mente perché l'ultima volta che dovevo andare in vacanza ero a New York, c'era la mia migliore amica che vive in Nuova Zelanda, è venuta a trovarmi a New York, che non vedevo da 4 anni. Ovviamente il mio lavoro è iniziato la settimana in cui è arrivata lei, e quindi mi sono sentita di dire: ok, faccio metà un po', metà un altro po', la mattina mi sveglio presto, lavoro, poi il pomeriggio stiamo insieme. Ovviamente è andata bene, lei mi conosce da una vita e non è che ha subito grandi effetti, e va bene, però non è che mi sono goduta l'unica settimana dopo 4 anni con la mia signora amica a New York. Cioè, non ho dormito la notte, lavoravo ed ero stanchissima più di prima. Forse potevo dire: iniziamo la settimana dopo.
Però, allora sai, proprio perché vittima del burnout, potenziale vittima del burnout, non avresti mai avuto il coraggio di dire: iniziamo la settimana dopo. Perché per paura che questi dicono: ah, vuoi iniziare la settimana dopo, ma chi è sta stronza?
Esatto.
No, assolutamente.
L'altro candidato che sta già lavorando di nascosto, anche se non l'abbiamo scelto, vero? Adesso vi faccio una domanda. Ma diciamo, ecco, soffrendone tutti e tre, probabilmente, Lara meno perché Lara va in vacanza, però soffrendone tutti e tre, come sopravviviamo? Cosa fate voi? Io vi posso dare vi do la mia non risposta. Io in realtà ho scoperto, sempre studiandomi, tra l'altro ho letto un bellissimo articolo di uno psicoanalista, si chiama Josh Cohen, che un bel articolo fu pubblicato sull'Economist addirittura nel 2016, poi lo mettiamo nei riferimenti. Ho capito che il mio burnout ovviamente si traspone anche nella vita privata vacanziera. Cioè, perché? Che cosa succede? No? Nel burnout tu hai questa sindrome da ipercontrollo, da iperattività, no? Non devi lasciarti spazi vuoti. E a me succede anche nel tempo libero. Io, quando si avvicina il weekend, mi faccio la lista delle cose che devo fare nel weekend, tipo pulire fuori, sistemare questo, monta quell'altro, fai l'orto, pianta i pomodori, queste, qualsiasi cosa sia, che in generale mi porti via dal computer, perché ho bisogno di fare un digital detox, anche se breve. Però poi mi faccio una scaletta di cose impossibili, ovviamente, perché non basterebbero 10 weekend tutti attaccati, no? Quindi arrivo la domenica sera incazzato come una biscia, perché non solo ho tutti i problemi della settimana lavorativa passata e futura, ma ho pure tutta l'incazzatura del vabbè, però è vero che ho stuccato, cambiato gli infissi, ripiastrellato il giardino fuori, ma non ho cambiato. E quindi non se ne esce.
Quelle non sono vacanze, cioè non sono weekend liberi, queste sono tour de force, è un secondo lavoro a questo punto. Per esempio, la mia vacanza ideale da qualche anno a questa parte è non fare nulla. E ho scoperto che mi piace un sacco. Cioè, 10 giorni, Natale, passato Natale in Marocco, a Marrakesh, sono andato in un resort dove fondamentalmente, a parte 2 giorni, abbiamo speso uno per andare sulle montagne in visita guidata sulle montagne del Monte Atlante, e perché la mia compagna voleva comprare un tappeto. E la seconda invece è un'esperienza terrificante al souk alla Medina di Marrakesh, che praticamente è stato scioccante, diciamo. Abbiamo passato il resto del nostro tempo sulla sedia a sdraio a non fare nulla, riposare, cervello assolutamente in sospensione, mangiare, bere, dormire, relax. E questo l'ho già fatto in passato e ho visto che è esattamente ora è la mia vacanza ideale. Non lo è stato nel passato. Però per me, quando significa staccare, significa proprio staccare la spina, spegnere il cervello, non fare nulla, fare la lucertola al sole, e questo per me è il miglior modo per combattere il burnout. Ho avuto in passato esperienze con altre compagne che invece, quando andavano in vacanza, per loro era l'opportunità di divorare qualunque cosa. No, non cibo, divorare qualunque cosa che la città ti potesse offrire. Io mi ricordo una vacanza a Parigi che è stato un tour de force di musei, tre musei al giorno per una settimana, una roba veramente terribile. Io odio i musei. Questa idea che, capito, sei in vacanza, quindi devi assolutamente andare a vedere tutti i luoghi che non è necessariamente vero.
Quindi il burnout ci spiega anche l'eterna diatriba mare e montagna, no? Ad esempio io, da buon burnoutista professionista, al mare mi devasto perché io non riesco a stare fermo lì sdraiato, no? Devo fare qualcosa. Invece la mia vacanza ideale è andare in montagna, perché fare la camminata mi costringe a non avere nient'altro tra le mani o non avere il computer, e quindi mi riposo tantissimo, non fisicamente, ma quello, diciamo, mi interessa meno, perché poi mi piace anche muovermi, però mi scarica tantissimo, mentre appunto vacanze in cui non devo stare lì immobile sono devastanti.
Sì, io sono nato al mare, cioè io sono nato in un paese della Riviera Ligure, quindi io stavo sempre al mare, stavo perennemente al mare, e quindi la mia vacanza ideale era andare in mare. Però adesso io vivo, sono 10 anni che vivo all'estero, vivo a Londra, e la mia vacanza ideale è stare lontano dallo stress metropolitano. Beh, io vivo in una città molto stressata, immagina, è Milano sotto cocaina, quindi puoi immaginarti certo, siamo capiti. Hanno fatto misurazioni del livello di cocaina nel Tamigi, sembra che le anguille del Tamigi siano abbastanza strafatte. Ecco, per me quindi la vacanza è non fare assolutamente nulla. E su questo poi ci ritorneremo quando parleremo, ad esempio, di malattie legate al burnout, e tra pochi minuti.
Vabbè, io vi dico la mia, e peraltro penso che poi la dovremo togliere dalla registrazione, però.
No, è un grande beep.
Nel senso che di solito, quando mi rendo conto che faccio qualcosa che poi non mi fa stare bene, cos'è che faccio? Faccio l'opposto, in modo inconscio, quindi tiro verso l'opposto. Inconsciamente, anni fa, mi sono fidanzata con una persona che non faceva niente.
Che salutiamo
e che cancelleremo, però lo dico, magari può essere utile. Riusciamo a trovare un modo di cancellare questa parte della registrazione, ma in realtà lui non faceva niente, mai. Cioè, tornava dal lavoro, stava sul divano la mattina, si svegliava, tornava la sera, stava sul divano, il weekend stava sul divano. E a me questa cosa per un po' mi era sembrata quasi interessante. Dicevo, ma come fai? Boh, cioè, io non ho mai passato, fino a quel momento non ho mai passato un weekend in cui non vedevo 7 musei, 40 libri, 20 film, perché l'idea di perdere tempo mi faceva andare ai matti. Ma proprio fuori di testa. Finché pian piano non mi sono seduta sul divano, giusto per compagnia, a guardare cose tipo la MotoGP, ragazzi, il niente, roba che gira all'infinito. E l'unica cosa che tipo a me fa venire sonno, no? Quindi avevo questi 10 minuti un weekend, 15 l'altro, e pian piano ho iniziato a fare pace con il senso di colpa. Perché poi in quei 10 minuti io mi sentivo terribilmente in colpa di stare mandando allo sfacelo la mia vita. Questi 10 minuti in cui non facevo niente, no? E non lo so che cosa è successo, però pian piano mi sono abituata a pensare a quel momento come un momento per me. E ho iniziato, e lo so che poi quelli che parlano di burnout ti dicono che lo yoga, il mindfulness nella società occidentale non serve a niente, ma ho iniziato a fare yoga, che mi ha insegnato una cosa che non c'entra niente con il mindfulness, che è respirare. A me questa cosa ha cambiato la vita. Quando ho imparato a respirare in modo sensato, cioè al contrario di come facciamo noi, quando vado a dormire la sera riesco a dormire. E non lo so se può essere utile, però questa cosa a me ha cambiato tutto. Imparare a respirare nel modo giusto mi ha portato la sera a rilassarmi prima di addormentarmi e riuscire a dormire. E adesso la mia unica cura è semplicemente che io mi ritaglio il tempo per me. Non il weekend sul divano, perché oggettivamente dopo mi annoio, ok? Tutto il weekend sul divano mi annoio. E mi taglio un'ora la mattina per andare in piscina, un'ora la sera per fare yoga. Mediamente, e questo vale per me però, io mi devo stancare. Perché sono una persona che fa un sacco di cose, mi stanco fisicamente, tipo vado a fare un'ora di nuoto ogni giorno, la sera sono stanca e pian piano il mio cervello si abitua e si rilassa. Questo è il mio modo, niente di scientificamente provato e statisticamente rilevante.
Ah, ma in realtà io adesso mi rilascio sempre a questo psicoanalista di cui avevo letto, è probabilmente l'unico modo, perché lui ci racconta il fatto di, diciamo, non poter dare una ricetta universale valida per tutti. L'unico principio guida, no, per uscire un po' dal burnout è provare piano piano a sostituire questo sovraccarico di ansia lavorativa con magari uno stesso livello di sovraccarico, no? Lo dicevamo in apertura, la soluzione non è fatti una vacanza e basta, cioè non è vabbè stacca, no? Perché sarebbe come dire a un depresso, ma dai su, alzati da quel divano, vatti a fare una risata, vatti a divertire. Non funziona così. Però piano piano inizi a metterci qualcosina, no, delle routine che ti distraggono dal generatore d'ansia e ti fanno però poi rilassare, esattamente come ci hai raccontato. Infatti, penso che li conosciate, no? Ci sono, adesso vanno di moda dei termini, un po' come l'allergia allo zinco, al nickel di prima. Si parla di Nixon o Hygge, adesso mi ci scuseranno gli amici svedesi o danesi, no? Perché non ho assolutamente idea di come si pronunciano queste parole, però sono entrambi concetti nordici che ci dicono, che in realtà vogliono dire fondamentalmente trovati un rifugio per ritrovare energie e coraggio, quindi costruisciti qualcosa di accogliente, costruisciti la tua culla, la tua nicchia, il tuo ventre materno, e una volta te lo sei ricostruito ci passi un po' di tempo, magari un po' di più, e ti rigeneri e parte così, no? Quindi la famosa arte del dolce far niente, però un pochino strutturata, che non è effettivamente buttati sul divano.
Io vorrei fare un elogio del divano, perché dopo il Covid praticamente sono sempre di più diventato un fan del dolce far niente, cioè del mio passare i weekend facendo assolutamente niente, possibilmente steso sul divano, non ancora con la birra in mano come si conviene ad un classico inglese stile, no? Handicap, le vicende di Carlin e Nietzsche, no? Qui la striscia. Però insomma, comunque ci stiamo arrivando, e io lo considero, essere onesti, è una grandissima evoluzione in positivo della mia vita. Cioè, il fatto di riuscire a trovare un momento per fare assolutamente niente. Cioè, è il momento in cui io raggiungo il mio zen, il momento in cui non penso più a nulla. Io passo tutta la settimana fondamentalmente a risolvere problemi, a usare il cervello, a usare il computer, parlare con investitori, scrivere codice, fare tutte le attività che tipicamente un startup fa o nel passato un consulente. E adesso la cosa che mi ha, diciamo, la cosa che mi ha cambiato la vita è stato il fatto che ho una compagna con la quale faccio una vita molto serena, ci vogliamo bene, tutto, come dire, non c'è più la tensione o la paura di restare soli, abbiamo costruito un appartamento, appunto un rifugio, come dicevi tu, Luca, prima, un posto caldo e accogliente dove stare, e adesso ci stiamo. Cioè, tanto fuori il tempo, insomma, non è che siamo a Palma di Mallorca, siamo a Londra, che è una città che, insomma, piove sempre. E c'è un momento di crisi economica, molti negozi si stanno chiudendo, cioè diminuisce lo shopping, quindi non abbiamo pure questa tensione del dover andare a comprare. Non andiamo neanche più tantissimo al cinema, perché, che ne so, dov'è al cinema? C'è un biglietto del cinema, qui costa 20 pound, che sono 25 euro per andare a vedere un film che dopo 3 mesi te lo ritrovi sul televisore di casa. Quindi, come dire, abbiamo iniziato a vivere una vita più frugale, più fatta di noia, e siamo contenti di annoiarci. Perché comunque viviamo in un posto dove ci sarebbero miliardi di opportunità per non annoiarsi, ma noi vogliamo semplicemente quelli.
Ma a me sono d'accordo. Tra l'altro, la noia in realtà è un momento fortemente generativo. Cioè, annoiarsi non vuol dire non fare niente, in realtà vuol dire darti del tempo a te, alla tua mente ovviamente, per pensare a cose così, diciamo, spontanee che emergono, e magari nell'ozio non nascono solo i vizi, come diceva il famoso detto latino, ma magari ti viene in mente quell'idea, ti viene in mente, ti permette di riflettere. Tant'è che adesso dico una cosa con il rischio fortissimo di essere poi frainteso e malinterpretato, però provate a seguire il suo ragionamento.
Dai, fatti fraintendere.
Nonostante, insomma, voglio dire, tutti noi abbiamo perso qualche persona cara in quel momento, non sto parlando del lockdown, sto parlando del Covid e di quello che è successo nel 2020. Quindi un dramma globale, collettivo, quindi assolutamente non è mia intenzione idealizzarlo, no? Ma per quanto riguarda l'aspetto puramente specifico del burnout e dell'ansia da FOMO, come diceva Alessio, io nel primo lockdown mi sono sentito benissimo, proprio perché tutto il mondo stava rallentando con me. Per carità, lo ridico di nuovo, ho vissuto quell'esperienza del Covid, fortunatamente per me e per i miei cari, in una maniera positiva, non è successo niente di particolarmente drammatico, quindi ovviamente chi invece ha avuto esperienze ben più gravi. Però sapere che tutti quanti stavamo rallentando, tutti quanti stavamo facendo meno, mi hai fatto venire in mente tu, Alessio, raccontando il fatto del stare a casa, no? Per me è stato, perlomeno all'inizio, poi insomma dopo 2 anni ovviamente i problemi sono stati altri, no? Ma all'inizio questo fermiamoci tutti è stato una specie di balsamo.
Beh, per esempio a me ha cambiato la vita, nel senso che prima io lavoravo in una grande azienda, niente contro il posto dove lavoravo prima, ok? Però effettivamente non mi sentivo più realizzata, sentivo di non riuscire a fare quello che volevo fare, tutta una serie di cose. Ci stavo perché comunque avevo lo stipendio fisso mi permetteva di fare tutta una serie di cose, come vivere a Milano, potermi permettere di andare tutte le sere fuori se volevo andare tutte le sere fuori al ristorante, andare in vacanza 2 o 3 volte l'anno e così via, no? Durante il Covid, sempre non dicendo che è stato un bellissimo periodo, in realtà in modo assolutamente automatico, perché l'abbiamo vissuto e non potevamo fare altro, ho capito che metà di quelle cose erano inutili. Per me, non inutili proprio, per me, inutili, per la mia felicità. E mi sono detta, ma ti serve essere legata a un contratto, no? Che ti porta dell'insoddisfazione quotidiana, invece di solo perché vuoi, per permetterti di fare potenzialmente delle cose che poi non fai? E mi sono risposta, no, ho lasciato il lavoro, ho aperto la partita IVA, e adesso il tempo lo gestisco io, nella mia parte lavorativa faccio quello che mi interessa, quello che mi serve, nel resto del tempo mi annoio e faccio cose che mi piacciono, no? È proprio cambiata drasticamente il pensiero, forzato da un momento in cui non potevo più essere stimolata da desideri che poi non mi servivano. Se non ci fosse stato, io non avrei mai fatto questo cambio, mai, sono sicura. E adesso posso dire, che ho fatto l'upgrade anche secondo me rispetto a quello che dice Alessio, non per dire, cioè per la mia vita intendo, perché non ho il weekend in cui mi rilasso. Io distribuisco il mio tempo di relax, di lavoro, di soddisfazione lungo qualunque giornata. Poi ovvio il weekend fai un po' meno perché il resto del mondo tendenzialmente non lavora, no? E questo mi fa stare molto bene, non sentire la differenza, ma proprio tanto.
Per esempio, per me il Covid è stato il momento dove invece il burnout è esploso, ed è successo per questo motivo, perché quando c'è stato il Covid, noi siamo andati in lockdown nel momento in cui avevo programmato la vacanza per festeggiare i miei 50 anni, che sarebbe stato 3 settimane in Giappone, e c'è stato il lockdown a Londra. E quindi a quel punto ho dovuto interrompere tutto e stare letteralmente chiuso per mesi a casa, con una differenza. La differenza è che il lockdown era già iniziato in Italia da un mese, e perché mio fratello lavorava all'epoca a Singapore e si doveva trasferire in Cina, io già sapevo di tutte quelle vicende con mesi di anticipo. Il risultato era che io ero già stressato in anticipo. Io ero già stressato tipo a gennaio, non a gennaio, a febbraio. Io già sapevo che a febbraio erano sparite, in tutto il mondo erano sparite le mascherine. C'era il surging del prezzo delle mascherine. Avevo avvisato alcuni amici di andarsene a comprare, ma avevano preso per il culo. Avevo detto in ufficio a Londra: guardate che sta succedendo sta roba, cioè italiani, troppo dramma, insomma prendila leggera. E poi siamo entrati nel lockdown con cassa integrazione, che mi sono ritrovato in cassa integrazione durante il lockdown e mi è arrivato lo sfratto. A quel punto sono veramente crollato e da lì poi mi sono ripreso. Però c'è stata tutta questa convergenza di cose, più altri episodi, insomma. Ne racconto uno veloce e finisco.
Vai.
Voi dovete sapere, io abitavo in questo palazzo da 2 anni, un palazzo di 8 persone, cioè 8 appartamenti, quindi neanche troppo. Non avevo rapporti con nessuno, né buongiorno, buonasera, veramente si facevano tutti gli affaracci loro. In particolare c'era uno con il quale avevo litigato, lui si era incazzato con me perché una volta, nei miei primi 15 giorni, avevo provato a entrare a casa sua con la mia chiave perché avevo sbagliato il piano, dovevo ancora adattarmi, insomma. Fatto sta, eravamo in lockdown, quindi non si poteva uscire, non si poteva fare nulla, eccetera, eccetera. E in TV appare la regina che fa un famoso discorso alla nazione all'epoca, e fondamentalmente dice una cosa del tipo: domani bussate alla porta del vostro vicino, mandategli un messaggio, chiedetegli come sta, fate sapere che ci siete, perché noi siamo la nazione che si prende cura, eccetera, eccetera. Tanto sta, il giorno dopo io mi trovo una lettera nella mailbox, la apro ed era di questa persona qui con la quale avevo litigato 2 anni prima, che mi dice: guarda, io mi scuso per quell'episodio, sono stato veramente volevo sapere lei come sta, volevo sapere, e soprattutto volevo invitarla al gruppo WhatsApp del papà, e mi ha dato il numero. E la mia prima reazione è stata: cazzo, ma siamo 8 appartamenti, sono 2 anni che sono qui, me lo dite ora che c'è il gruppo WhatsApp?
Guardate, io mi fermerei su questi cliffhanger che abbiamo fatto alla fine. Mi fermerei qua perché abbiamo già anticipato alcuni temi che tratteremo poi nei prossimi episodi. Ad esempio, questo famoso work-life balance: esiste veramente, un falso mito, no? E si tira di tutto il tema che ci hanno raccontato sia Lara che Alessio del great quitting, dei grandi layoff, insomma questo poi lo approfondiamo. Mi piacerebbe poi approfondire il tema della mindfulness o delle storpiature occidentali di miti e metodologie orientali e viceversa, che questo sarà un ottimo tema secondo me di cui dovremo parlare, e poi magari chissà, proprio una bella puntata sulla noia ci potrebbe star bene.
Mi piace.
Una bella puntata noiosa sulla noia.
Beh, bene, Quindi ciao?
Non lo so, scusatemi, però adesso ho da fare, devo andare a, a pulire le fughe delle piastrelle.
Io c'ho il divano che mi aspetta. Ma quindi abbiamo finito?
Sì.
Ciao a tutti.